Ma voi, se poteste far fuori il virus My Doom oppure la pubblicità Sine Sine None, cosa scegliereste? Guardate che è un bello scozzo, eh. Condor, buongiorno, io sono Luca Sofri e Panzatoni Phil ha visto la sua ombra. La marmotta ha messo fuori il suo musetto, ha visto la sua ombra e quindi altre 6 settimane d'inverno ci aspettano. Abbiamo ricevuto molti messaggi su questo e si è definitivamente verificato che la scuola di pensiero su come reagire al tempo nel giorno della Candelora differisce sostanzialmente fra l'Italia e gli Stati Uniti. Qua appunto, se fa brutto tempo ci sarà ancora inverno, là se fa brutto tempo vuol dire che l'inverno è finito e si va nella primavera. Questo è chiarito. L'altra cosa di cui vi abbiamo parlato ieri, come avete visto, ha avuto delle terribili conseguenze. Noi non volevamo arrivare a tanto citando quel dettaglio del topless di Janet Jackson, ma da ieri mattina, quando un po' tutto il mondo ha sentito Condor, la notizia è diventata un po' la notizia del giorno. Scandalo, scuse, varie polemiche. Justin Timberlake ha detto c'è stato un malfunzionamento del guardaroba che ha creato quel problema, altri sostengono che era tutto voluto e preparato da prima. Insomma, è stato un po' l'avvenimento del giorno che ha messo in secondo piano notizie della portata di quella che Panzatoni Phil avesse visto la sua ombra. Altre notizie rilevanti sono sul Corriere della Sera di oggi. In prima pagina c'è una notizia che può essere rassicurante per alcuni, preoccupante per altri. Pare che Silvio Berlusconi sia immortale, lo dice l'uomo che cura la sua immagine e la sua salute in prima pagina sul Corriere della Sera. Se avete il fegato di andare addentro e addietro a questa intervista, sta sulla prima pagina del Corriere di oggi. Ma il pezzo più bello sul Corriere della Sera di oggi è quello che è negli spettacoli, l'intervista di Mario Luzzatto Fegez a Morris Albert. E voi direte, e chi è Morris Albert? Morris Albert era quell'individuo che portò al successo la canzone Feelings ormai 25 anni fa, una cosa così, non so se vi ricordate, era quella melassata sensazionale Feelings. Ecco, la nostra regista Valeria Grandi si sta agitando ritmicamente, un po' commuovendo al ricordo della melassata Feelings. Morris Albert torna a Sanremo quest'anno e questo la dice lunga sul rinnovamento, la rivoluzione portata a Sanremo quest'anno. C'è una lunga intervista di Mario Luzzatto Fegez a Morris Albert, che ha una casa sul lago di Iseo e ne ha combinate parecchie nel frattempo, è sempre piuttosto depresso e sfigato come ai tempi di quella canzone. Ma di successi passati che cercano di riprendersi parla anche Time. Pare che esca un nuovo disco di Agneta Falskog degli ABBA, non vi dico altro, siamo sempre sul genere Morris Albert, ma ancora ne abbiamo. Grazie, siete gentili, ma vi prego smettete di mandarci foto della tetta borchiata di Janet Jackson, ne abbiamo ormai un archivio da tutte le angolazioni. L'indirizzo di posta elettronica comunque è condor@rai.it. Tra l'altro volevo aggiungervi un dettaglio su Phil la marmotta. Pare che 93 volte negli ultimi 117 anni abbia detto che abbia visto la sua ombra e abbia detto che l'inverno proseguiva, quindi la marmotta Phil porta anche un po' sfiga, non è così equilibrato nel giudizio. Ma propongo che l'anno prossimo tutti a Panzatoni direttamente, di persona. Il sito della MSNBC oggi intervista, anzi è un pezzo della Associated Press, intervista due signori inglesi che sono andati fino dall'Inghilterra a vedere la marmotta Phil a Panzatoni, e allora l'anno prossimo anche noi, adesso organizziamo i torpedoni. Ci sono diverse notizie a proposito di torpedoni e spostarsi dall'altra parte dell'oceano, diverse notizie che riguardano il trasporto aereo, piuttosto divertente sui giornali in questi giorni. Il New York Times raccontava della battaglia fra le compagnie aeree per offrire maggior comfort nelle business class e in particolare per offrire un letto per dormire sulle business class nei voli lunghi. Hanno cominciato Qantas, che Qantas tra l'altro è la compagnia aerea, racconta il New York Times, che ha inventato la business class. Noi ce la ricordiamo perché c'è questo mito che Qantas è quella che ha meno incidenti aerei di tutti per via di Rayman. Vi ricorderete che Dustin Hoffman in Rayman appunto voleva assolutamente volare Qantas, si piantava davanti al tabellone delle partenze e diceva Qantas. Qantas, e Tom Cruise doveva estorcergli appunto che il suo desiderio era volare con Qantas perché gli risultava dalle statistiche che aveva meno incidenti aerei degli altri. E molte compagnie aeree adesso cercano appunto di dare maggior comodità ai passeggeri nei voli lunghi e di creare appunto un sedile reclinabile che diventi letto e diventi la cosa più somigliante possibile al letto, e la guerra è su questioni di gradi, perché ormai alcune compagnie aeree hanno ottenuto appunto che il sedile si reclini o addirittura si capovolga, si pieghi, ci sono tutti degli apparati che portano a una forma di letto o brandina. Il problema è raggiungere l'assoluto parallelismo al suolo, perché alcuni passeggeri si lamentano che, malgrado appunto il letto sia piatto, sia sempre un po' inclinato e dà questa spiacevole sensazione del sangue che ti va ai piedi. Questo dicono alcuni passeggeri pazzi, folli, fanatici, intervistati dal New York Times. Tra l'altro si discute anche molto dei cuscini. I cuscini della British Airways sarebbero più scomodi di quelli di altri, della Cathay Pacific, che ha dei bei cuscini che da una parte sono di seta e dall'altra sono di cotone, eccetera eccetera. Alcuni passeggeri si lamentano che nei cubicoli delle super business class, creati per dargli maggiore privacy e per poter dormire tranquilli quando appunto reclinano nel letto, ci sia però a questo punto troppo buio, perché non arriva la luce dai finestrini, e poi soprattutto quando si proiettano i film, anche se uno non vuole dormire, il problema è che gli tirano giù tutte le tendine di tutti gli oblò e lui gli tocca stare al buio e si lamenta di questi. Io naturalmente aggiungo per la 75esima volta la mia maledizione a quelli che vi reclinano anche nelle economy, anzi solo nelle economy, il sedile davanti e vi si sdraiano addosso. Non ho ancora ordinato quell'oggettino che avevamo trovato una volta su internet a ogni maledetta domenica, che blocca il sedile di fronte. Il Wall Street Journal racconta invece dei problemi che hanno gli assistenti di volo con le iniziative prese da alcune compagnie aeree che hanno cominciato a vendere del cibo a bordo. Gli assistenti di volo sono a questo punto costretti a fare la stessa cosa che facevano con i prodotti del duty free, cioè andare in giro con dei menu, prendere delle ordinazioni, ricevere i pagamenti. Hanno dei specie di computerini, di quelli che circolano in molti ristoranti, quei palmari portatili per prendere le ordinazioni, ma gli assistenti di volo si lamentano che non ce la fanno a star dietro a tutto questo. E quindi c'è una grossa contesa con le compagnie aeree che hanno cominciato appunto a sviluppare questo tipo di servizio. E infine c'era su Slate il pezzo più interessante di tutti per noi affezionati di quello della musica che si sente in giro. Il titolo era "Perché la musica sugli aeroplani fa sempre così schifo", e Slate racconta che la musica degli aeroplani si somiglia tutta perché ci sono due società che gestiscono praticamente le playlist e la musica suonata in 50 compagnie aeree, quindi è sempre assolutamente la stessa, sempre assolutamente programmata, che poi non si può cambiare. Adesso ormai siamo tutti abituati a tenere le nostre funzioni random sui lettori MP3 eccetera eccetera, a decidere cosa sentiamo, invece lì siamo bloccati da quelle noiosissime e melense playlist di queste due compagnie principali. A me è piaciuta moltissimo quella trovata evidentemente involontaria, segnalata da molti e apprezzata da molti, di mettere Vittorio Sgarbi dentro la prima puntata della Talpa, che a fine puntata stroncava la trasmissione dentro cui era, dicendo che era una noia mortale e una cagata pazzesca. Addirittura avevo pensato di introdurlo dentro Condor, portare qualcuno che alla fine dice, o anche durante la puntata, che palle questa trasmissione è terribile, poi adesso mi è venuta paura che mi sostituiscano con Amanda Lear, quindi penso che lascerò stare. Un'ultima ora ancora nel lotto delle questioni aeree. Su Time di stamattina c'è un boxino piuttosto interessante per voi altri sentimentali, su quanto vi costa fare delle dichiarazioni d'amore aeree alle vostre ragazze, fidanzate eccetera eccetera. Per esempio a Sydney con $1,860 potete affittare un aereo che disegna dei cuori nel cielo di Sydney. La stessa cosa vi costa un po' meno a New York, $1,295. Se no ci sono i consueti striscioni e cose del genere. Il signore di Sydney che dà questo servizio dice che per 60 volte che l'ha fatto, soltanto una volta una proposta di matrimonio di questo genere è stata rifiutata. A questo punto sarebbe interessante intervistare la rifiutante di quella volta lì, che sarà stata indignata. Congratulazioni a Lella Costa, intervistata stamattina nella cronaca di Milano di Repubblica. Sapete che capita spesso nelle redazioni dei giornali che si vadano a intervistare personaggi presunti famosi sui temi più vari per avere una dichiarazione, un boxino, eccetera, eccetera. La cronaca di Milano Milano di Repubblica addirittura ne fa una specie di rubrica che effettivamente si chiama Tipi Rudi, come dimostra la stessa Lella Costa. E la cosa divertente di questa intervista, dopo che Lella Costa ha parlato bene di Nicole Kidman, male di Alessandra Mussolini, bene male della De Filippi, insomma ha cercato di arrabattarsi con dei nomi in questa intervista, quando le si chiede che cosa non sopporta di se stessa, risponde: tendo troppo spesso a rispondere di sì, per esempio a questa intervista. E c'è una storia che vi vorrei raccontare, visto che abbiamo parlato di Morris Albert, di Agnetha Fältskog degli ABBA e di recuperi di vari trash anni 70-80. Questa storia l'ha scritta Gianluca Neri sul suo weblog. Gianluca Neri ha un weblog che si chiama Macchia Nera e ha da poco traslocato dal suo precedente weblog che si chiama New Economy, che stava dentro la sua società Clarence, che però ha abbandonato e venduto. Adesso appunto il suo weblog si chiama Macchia Nera e ha raccontato questa storia che io ho trovato fantastica, intitolata La volta che baciai Nicca Costa. E questa storia è assolutamente, tanto corrisponde assolutamente al titolo. Io pensavo fosse una boutade di Gianluca Neri, se si può pensare che qualcuno faccia una boutade del genere di vantarsi di aver baciato Nicca Costa. Ma comunque Gianluca Neri racconta che nel 1990 fu convinto da una sua amica, dopo una discussione su se andare a vedere Nicca Costa o Alberto Fortis, a andare a vedere un concerto di Nicca Costa a Rosignano Solvay, dove si trovavano in vacanza. E quindi alla fine andarono lui, questa sua amica e un terzo loro amico allo stadio Solvay di Rosignano Solvay il 5 agosto del 1990. Andarono a comprare i biglietti e gli furono venduti appunto subito prima dello spettacolo il biglietto numero 1, il biglietto numero 2 e il biglietto numero 3. A quel punto già si insospettirono, videro che tra l'altro prima di Nicca Costa avrebbero suonato Stefano Sani e anche i Bravo, c'erano i supporter. Entrarono dentro lo stadio di Rosignano Solvay con i loro biglietti numero 1, numero 2 e numero 3. Dice che quando lui appunto lesse quel numero su un biglietto non gli era mai capitato, ma gli vennero dei brividi a leggere un biglietto di uno spettacolo. Alla fine, in uno stadio da 8.000 persone più il Prato, venne fuori che erano in 6 a vedere il concerto di Nicca Costa. Aspettate, perché non è finita qui. Risultò da una conversazione fra gli altri tre, che erano poco lontano perché non ci si disseminava molto nello stadio Rosignano Solvay, che una degli altri tre era la mamma di Stefano Sani, ovvero uno dei supporter che avrebbero suonato prima di Nicca Costa. In questa situazione, tra il divertente e il patetico, l'amica di Gianluca Neri piangeva tutto il tempo, racconta Gianluca Neri. A un certo punto, dopo che hanno suonato sia Stefano Sani che i Bravo, che tra l'altro era un gruppo di cui Gianluca Neri non è capace di ricostruire assolutamente niente, se non che erano sul palco in 12, quindi con un rapporto di 2 artisti per ogni spettatore, a un certo punto arriva Nicca Costa e devo dire, da assolutamente da vera professionista, si fa tutto un concerto. A questo punto vorrei chiedere a Gianluca Neri, magari lo sentiamo, è stato già nostro ospite telefonico una volta, a Gianluca Neri che cosa canta Nicca Costa in tutto un concerto. Tra l'altro nel 1990 era già in età avanzata, non eravamo più ai tempi del suo celeberrimo successo, che però lei a un certo punto canta, e canta On My Own, Sometimes I Wonder, eccetera eccetera, quella che quasi tutti conosciamo nella sua versione, molti conosciamo nella versione che era nella colonna sonora di Saranno Famosi, cantata da Irene Cara. Addirittura Nicca Costa lancia Baci Perugina sul pubblico, cioè sulle 6 persone presenti. Finisce il concerto e il manager dello spettacolo italiano di Nicca Costa va dai presenti 6 e gli chiede se per favore, visto che Nicca è un po' depressa per questo suo concerto dopo tanto tempo, la vanno a salutare nei camerini, che sono gli spogliatoi dello stadio di Rosignano Solvay. E quindi questi poveri disgraziati, peraltro commossi, gli è piaciuto un sacco il concerto, anche se erano in 6, perché quando uno va a un concerto poi gli piace qualsiasi cosa, vanno, salutano Nicca Costa, si dicono delle cose cerimoniose, lei è contenta che siano venuti e alla fine stampa un bacio sulla bocca a tutti i presenti e lascia questo segno indelebile nella memoria e nella commozione del buon Gianluca Neri, che ancora oggi si ricorda di aver baciato Nicca Costa. Condor Radio 2, il programma con la musica buona. Questi erano The Roots, istituzione dell'hip hop. Tra l'altro c'erano diverse cose che vi volevo raccontare sull'hip hop dalla stampa di questa settimana, ma le rimandiamo ai prossimi giorni per i fans, perché siamo un po' alle strette. Volevo dirvi delle cose un po' più serie. Meanwhile in another part of the world, in America oggi c'è un grosso turno di primarie dei democratici, dopo i primi due microturni molto importanti simbolicamente. Oggi si vota in 7 stati. John Kerry, ormai forte appunto del successo e della pubblicità che gli hanno fatto i suoi due primi successi, è dato come favorito praticamente ovunque, solo nel South Carolina, che è lo stato del giovane, tra virgolette, nel senso che è il più giovane dell'8, senatore John Edwards, il senatore John Edwards è appunto dato come favorito. Qualcuno dice che oggi Dean potrebbe ritirare fuori gli artigli che sono stati spuntati fino a questo punto, ma insomma Kerry è visto ormai da tutti come l'uomo da battere, sta sulla copertina di Time appunto uscito oggi. Che tipo di presidente sarebbe John Kerry, ma anche i suoi possibili avversari cominciano a prendergli le misure e a fare degli articoli contro di lui, come se fosse lui il possibile avversario, ormai il probabile avversario di Bush. Oggi il Wall Street Journal pubblica un articolo cominciando a fargli un editoriale, il primo dei suoi editoriali, cominciando a fargli seriamente le pulci sulle sue ambivalenti posizioni sull'Iraq e sulla guerra in Iraq. Nel frattempo su Time l'opinionista Joe Klein dice che comunque questa campagna dei democratici ha un risultato, due risultati molto importanti, ha ridato vita ai democratici, c'è discussione, c'è partecipazione e soprattutto costringe Bush a fare i conti con qualcosa. Il presidente Bush si era molto seduto sui suoi successi e sui sondaggi che lo danno assolutamente popolare e imbattibile, adesso si comincia a discutere di un suo possibile rivale e quindi dovrà cominciare a organizzarsi e a farsi notare un po' di più per certe sue prese di posizioni e scelte più argomentate e motivate. Un'altra notizia dall'estero, forse la notizia dall'estero più rilevante delle ultime 24 ore, l'avete vista sui giornali di oggi ma anche sui telegiornali di ieri, è l'intervista data dal primo ministro Sharon al quotidiano Haaretz in Israele, che dice, in cui Sharon dice che appunto si smantelleranno degli insediamenti israeliani dalla striscia di Gaza. Oggi su Haaretz ci sono ulteriori articoli, è dato ampissimo spazio a tutta questa questione, questa vicenda. Sarebbero 20 gli insediamenti che Sharon annuncia che saranno smantellati nei prossimi uno o due anni, e saranno smantellati ma rilocati dentro i confini di Israele, fuori dalla striscia di Gaza. C'è molta polemica, ha subito molti attacchi da partiti conservatori Sharon per queste sue dichiarazioni a Haaretz. Sharon non è nuovo a dichiarazioni che non hanno seguito immediato, ma questa volta diciamo si sta legando decisamente di più le mani. E oggi un sondaggio pubblicato anche dallo stesso Haaretz, un sondaggio pubblicato già giovedì scorso su altri giornali, dice che dice che il 59% degli israeliani sono favorevoli allo smantellamento di questi insediamenti. Ecco, se avessi qui un opinionista come Vittorio Sgarbi a Condor adesso mi potrebbe dire il 59% è favorevole, non il 59% sono favorevoli, imbecille, questa è una trasmissione da ignoranti. Oppure mi direbbe, quando leggi Tuesday, martedì, non Thursday, giovedì. Certo, uno deve leggere su internet, parlare dentro un microfono, io sono come il presidente Ford che non sapeva fare due cose insieme alla volta e cadde dalla scaletta dell'aereo mentre masticava il chewing gum. Ci sentiamo domani, arriva la TV che balla, grazie a tutti, ciao!